Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Madre della Sapienza,
prega per noi.
Allora, finisco con il suggerire due altre cose. Uno, quello che ho chiamato, c'è una specie di contrasto di movimento tra quello che Dio fa per noi e quello che noi intendiamo fare per Lui. Questo contrasto deriva dal fatto che noi viviamo piuttosto ancorati alle nostre paure e non invece al dono di Dio. Allora, è un po' quello che capita quando si dice: no, non siate sentimentali. Cioè, chi è molto sentimentale non ha mai grandi sentimenti. Chi, diciamo, per ogni cosa gli sembra di essere vuol dire che non è mai profondo nei sentimenti. E il cuore ha bisogno di grandi sentimenti, non di cose di poco conto. Oppure noi confondiamo gli ideali con idealità, come a dire: se io penso che l'ideale è la carità, spessissimo sono sentimentale nel modo di concepirla e la percepisco idealmente, non come vero ideale. Allora, per far capire un po' queste, diciamo, perché in teoria è difficile spiegare, ma quando vi faccio vedere in pratica, secondo degli esempi, tutti capiamo al volo. Allora, per far vedere i vari aspetti di questa situazione che ci pesa nella vita, posso suddividere le cose in tre punti. Il primo è rispetto al fattore tempo. Noi nei nostri desideri e nel nostro anche modo di vivere non calcoliamo mai il fattore tempo, nel senso che per arrivare a godere una cosa ci vuole anche il suo tempo. Se io sbaglio tempo, non trovo nulla. Ci vuole il suo tempo come successione di tempi. Le cose non avvengono immediatamente. I tempi l'uno dell'uno e degli altri non sono uguali. E quindi quello che per me è facile, per l'altro può essere complicato, ma vale anche l'opposto. Ciò che è facile per l'altro può essere complicato per me. I tempi di ciascuno non sono uguali. Tra l'altro, anche nel vivere fraterno, quando si definiscono le cose belle comuni, non si tiene mai conto che si arriva in tempi diversi a goderle. Ecco, fattore tempo. Allora, il contrasto di movimento è dato, o meno, potete cogliere il contrasto di questo movimento tenendo conto di queste piccole osservazioni che vi faccio anche a modo di flash. Allora, Dio costruisce il futuro sul futuro. L'uomo è ancorato al passato. A volte uso questa immagine che chi vive in quel modo riconosce subito. Allora, normalmente gli occhi ci sono messi in fronte per vedere dove vado. Invece spiritualmente e anche psicologicamente gli occhi sono messi sulla nuca. Io vado avanti con le gambe, ma gli occhi guardano sempre indietro. Mi potete dire se potete evitare i fossi? Pensate, per esempio, Una bambina che da piccola è stata rifiutata dalla sua mamma, se non sta attenta, tutto quello che farà, quindi diventando grande, sarà di riempire quel vuoto. Ma se lei guarda indietro, non troverà mai la possibilità di riempire quel vuoto. E faccio questi esempi, ma ce n'è, ognuno di noi ha qualche espressione di questo tipo. Noi guardiamo sempre indietro. Invece Dio pensa sempre al futuro. Pensate all'amore che perdona. Non può stare al passato. Perché se sta al passato non rinnova nulla. Quindi il tempo di Dio è il futuro. Noi invece psicologicamente non crediamo a questo. Materialmente sì, nel senso che uno dice, beh, è chiaro, no? Mi aspetto un giorno diverso domani. Ma se io ho gli occhi dietro, il giorno diverso domani è un puro sentimentalismo, perché non avverrà. Oppure, per Dio vale la promessa. La promessa è la realtà che custodisce il futuro, mentre per l'uomo vale l'assicurazione, che segnala la paura del, quindi la paura del futuro e le ferite del passato. Quando una ragazza si innamora, se voi l'ascoltate, è come faccio a essere sicura? E io subito ho detto, non si può. Se tu vuoi essere sicura, vuol dire che non hai amore. Lì per lì, E poi, perché noi vogliamo essere sicuri dell'amore? Perché temiamo rispetto al passato. La vita si gioca nello spazio di una promessa, non nella forza di un'assicurazione. Questo vale radicalmente per tutti gli affetti. Psicologicamente noi invece ci muoviamo diversamente. Noi vogliamo essere assicurati che quanti, perdonate, leccamenti noi facciamo solo per essere assicurati. Non, voi potete leccare finché volete, non potete mai essere al sicuro. Quindi, perché perdersi in leccamenti, che non serve a niente? Non faccio esempi, se no dopo vi faccio diventare rosse. Per Dio vale il principio di alleanza che precede il passato. L'alleanza è offerta indipendentemente dal tuo passato. E lo ingloba. Mentre per l'uomo vale il principio del sospetto. La paura del proprio passato con la diffidenza verso il futuro. Pensate a questa banalità. L'uomo ha il potere di scegliere il momento di uscire da questo mondo? Come no? Mi butto giù dalla finestra? È una cosa che non si deve fare. Però ha il potere. L'uomo ha il potere di entrare in questo mondo?
No.
Nessuno pensa che per l'esistere nessuno lo sceglie. Il che significa che non esiste un principio assoluto di libertà. La libertà o è orientata, e allora funziona per la vita, quando invece è radicalizzata, è una pura proiezione sentimentale. Oggi viviamo di moltissime proiezioni sentimentali. È una cosa semplicissima, ma noi non ci pensiamo mai. Potete scegliere la pancia di vostra madre? Nessuno può scegliere. Allora, o tu la vita la accogli come una promessa, se no resti vincolata ai disastri che ti hanno segnato. Per esempio, che la propria madre ci abbia abbandonati, no? che qualcuno ci abbia oppresso, violentato, eccetera. Non esiste il principio assoluto di libertà. Io posso uscire da questo mondo, ma non decido io di entrare. Se noi tirassimo le conseguenze di questo, noi vivremmo in modo molto molto più pacificato. Perché se siamo entrati in questo mondo, vuol dire che qualcuno ha scelto per noi. E non è mai semplicemente qualcuno di materiale, cioè quella tua madre o quel tuo padre, che spesso a volte conosci la madre e non il padre. Oppure una ti fa da madre ma tu non sai chi è tua madre. Allora, psicologicamente sembriamo bloccati da queste situazioni, ma i nostri cuori, che pescano la loro libertà di azione in qualcosa che va oltre le circostanze, ha la possibilità di guardare la vita prendendola dal futuro. È questo il discorso essenziale della rivelazione di Dio, in particolare con Gesù, per noi. Guardate che se questo lo applicate alla vostra vita personale, alla vita fraterna, molte questioni si sciolgono da sole. Tutti voi avrete fatto esperienza di dire: madre, mandami là, mi sembra che là sia il mio posto. Poi vai là, è un disastro. Oppure viceversa, no? Non vuoi andare, poi vai e dici: oh, to, che bello. Cioè tutti possono avere questa esperienza. Allora, noi cerchiamo sempre di vincolare il nostro futuro sul passato. Non accettiamo mai che il futuro sia aperto per noi, perché viviamo di paura. Quando si accetta un'obbedienza, non è che si inchina la testa davanti alla madre che ti ha detto di fare così o così. Noi siamo veramente fratelli e sorelle, non c'è nessuno che vale più di noi. Se l'altra esercita un compito, è solo un compito che esercita, non come se stesse su un gradino più alto e lei conoscesse la volontà di Dio. La conoscete tanto voi come chi vi dà l'obbedienza, cioè nessun dei due. La volontà di Dio è semplicemente che in qualsiasi modo voi vi diate l'obbedienza. Allora, la madre che vi dà l'obbedienza deve già vivere a sua volta l'obbedienza. Voi che accogliete l'obbedienza dovete già vivere in una dimensione di obbedienza per accoglierla. E l'obbedienza è data a Dio, che è capace di far gustare la promessa di vita nella rivelazione, no, dell'amore suo per i suoi figli, dovunque siate. Il dire qui o là è così secondario che quando voi vi abbarbicate a qui o là, mandate avanti tutte le vostre paure. In qualche raro caso mandate avanti tutte le vostre vanità cretine personali. Ma in qualche raro caso, perché normalmente valgono solo le paure. Se noi accogliessimo questa verità, guardate che questo è tutto il dinamismo della rivelazione di Dio, ancorato al fatto che nessuno sceglie di venire in questo mondo. Nessuno sceglie la pancia di sua mamma. Allora, perché non prendere la vita dal futuro? Perché non prendere la vita da dentro un'alleanza che va al di là della cronaca della vostra vita? Questo si applica sempre lungo tutto il percorso della nostra vita, se volete godere l'amore di Dio. Allora, quando noi, in fondo, no, l'illusione che lavora contro di noi è data da questa parte. Se noi viviamo di paure, vuol dire che mettiamo noi al centro, e al centro di quel noi ci sono le nostre paure. La paura non è mai una buona consigliera. Allora, questo, il fattore tempo, è uno dei, come dire, chiamiamolo così, dei luoghi, è sbagliato dire luoghi, è una delle dimensioni dove si vede bene il contrasto del movimento che viene da Dio e del movimento che viene da noi. Posso dire tante cose, ma sono riuscito a darvi l'idea. Poi un'altra dimensione che fa vedere questo contrasto è rispetto ai sentimenti. Qui il discorso è un po' più complicato, ma vorrei semplificarlo perché nella sua semplicità anche un bambino di 6 anni lo capisce. Mi ricordo, tanto per dirlo, c'era una signora che aveva talmente tante doti, non so, di manager, no? Cioè che lei riusciva a creare una società, a creare lavoro, e poi falliva e ne cominciava un altro, sempre riuscendo. E perché falliva? Perché questa, non so, si innamorava di questo e di quello, e metteva tutto a repentaglio con queste stupidaggini. Poi, siccome lei, perché profondamente era onesta e non voleva far pagare, no? Non mandava via l'altro, gli lasciava la casa e lei se ne andava e costruiva un'altra cosa. Tutta la vita così. A un certo punto mi fa il racconto della vita, no? E mentre mi dice un particolare, io dico, no, ma signora, una bambina di 8 anni sa che non si deve fare così. E lei mi dice, è esattamente questo il problema, padre. Non ho neanche 8 anni. Non ho neanche 8 anni. E fuori una donna di successo, cioè una donna vera, ma anche solo a parlare, capivi che aveva qualità. Quando poi ha espresso, padre, neanche 8 anni, questo è il mio problema. Questo è un caso esagerato, ma quante volte di noi, abbiamo 40, 50, 60, 70 anni, per certe reazioni riusciamo ad arrivare a 8 anni? Riusciamo? Va bene, senza fare degli esempi drammatici, ma riusciamo ad arrivare a 8 anni? Allora, già vi avevo accennato a questa, è una specie di ingiunzione che viene dai padri antichi, i quali sanno cogliere molto bene nelle circostanze ciò che è essenziale. E vi avevo riferito di quel monaco, no, che non poteva più assolvere i suoi obblighi per la malattia, e lui si era molto intristito per questo. Allora l'anziano che gli dice, ricorda fratello, che chi sa rendere grazie a Dio in tutto è assolto da ogni altro obbligo. È un principio molto sano. Allora, vuol dire, perché per noi è molto complicato assumerlo, ma perché rendiamo complicata la vita con proiezioni sentimentali. Allora, quello che è da capire è questo. Noi abbiamo delle volontà specifiche positive. Io voglio fare il bene, io voglio essere caritatevole, io voglio pregare, no? Cioè noi abbiamo degli obiettivi buoni specifici, ma il clima generale con cui viviamo questi obiettivi non è positivo, è negativo, è di tipo o moralista, rigorista, oppure sempre incerto, confuso, non si sa mai bene, no? Allora, quando, anche questo ve l'avevo già accennato, quando Gesù nel capitolo 5 di Matteo, ai versetti 17 e 19, si riferisce all'impatto che ha il suo insegnamento, quindi all'impatto di novità, ed è come se avvertisse, non immaginate però che butto via tutto quello di prima per mettere il mio, e dice, non crediate che sia venuto ad abolire, ma a portare a compimento. E poi addirittura dice, no, della legge non perirà neanche un iota finché tutto si compia. E poi fa ancora un esempio e dice: chi trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Allora, i due esempi sono sullo stesso piano, ma nella nostra psicologia non hanno lo stesso valore. Allora, quando si tratta dell'obbligo e quindi della colpevolezza che noi sentiamo, conta molto. Quando si tratta del valore positivo, conta poco. Allora, se io faccio un sorriso a una sorella, conta molto poco, è una cosa banale. Se io però faccio uno sgambetto, che spesso avviene, quel gesto lì si imprime come una malignità e pesa tanto. Pesa tanto perché i riferimenti di fondo che noi portiamo avanti non sono puliti, luminosi, ma sono tutti legati alla paura, al timore e alla paura di essere cattivi. Allora, questa mentalità rigorista, voi la vedete bene quando vedete per esempio agire le vostre sorelle e giudicate. Quando giudicate, quasi mai voi vi sentite accoglienti e misericordiosi. Siete sempre puntuali. Pum, la freccia va dritta, no? Ma di per sé non vi interessa neanche quello che fa la sorella. Se foste sinceri, ma a me che me ne frega che l'altro faccia così o così. Però, siccome si vive insieme, quando si giudica così, è come una specie di armatura che voi tenete conto, perché quando l'altra vi farà qualcosa contro, voi plum, attaccate subito. Se invece voi fate valere una dimensione positiva, questa: chi osserverà anche un minimo precetto sarà considerato grande. Allora, anche un semplice sorriso, anche una piccola preferenza, lascia passare prima nella porta alla tua sorella, non passare tu. Se una sorella ha preparato la tovaglia all'altare così, e voi la vedete un po' storta, però senza... Cosa vai lì a toccarla? Vai tranquillo? Per dire, fate mille gesti di preferenza per le vostre sorelle. Se il fondo nostro fosse positivo, voi avete migliaia di occasioni nella giornata di far valere questa luminosità. Ma a voi questo non interessa, interessa solo la cosa negativa. E noi facciamo valere le nostre critiche. Allora, quello che noi non riusciamo mai a cogliere è la provvidenza di Dio che ci ingloba dandoci migliaia di opportunità di rendere vero per il nostro cuore questa espressione di Gesù. Chi osserverà anche una cosa minima sarà considerato grande nel regno dei cieli. E io riporto sempre questo esempio che è raccontato nel primo libro dei Re a proposito del profeta Eliseo, che era ricercato dal re perché lo voleva far fuori. Ora lui scappa, si nasconde. A un certo punto è raccontato che un drappello di 50 cavalieri circondano la casa dove si trova. Esce il servo per scappare un'altra volta e si vedono circondati. Allora il servo dice: con le mie, porca miseria, stavolta siamo fregati. Traduzione libera. Stavolta non la spuntiamo più. E il profeta fa la preghiera: Signore, apri gli occhi, che veda. Il servo apre gli occhi e attorno c'erano migliaia di carri e cavalli di fuoco pronti a difenderli. Difatti poi il racconto va avanti che il Signore acceca i cavalieri, loro, come dire, riescono a scappare. E qual è il significato di questo? Allora, per un ditino che la sorella mi pesta, io faccio fuoco e fiamme. Per le migliaia di occasioni che io ho per godere del rapporto, no? Cieco sono. Cieco. Allora, la preghiera, quella che è l'attività spirituale, è di imparare a vedere, imparare a vedere. Noi siamo circondati da infinite opportunità di bene, proprio perché il Signore, che mostra, che rivela il suo amore per noi, è come se ci favorisse continuamente, ma noi non vediamo più. Questo deriva da quel fondo sentimentale negativo che noi portiamo, che è legato alle nostre paure. Allora, più che per invitare, per accompagnare il nostro cuore a godere di queste opportunità, io conosco solo un piccolo segreto. Penso che ce ne siano anche altri, ma uno almeno funziona. Ed è quello di imparare a benedire Dio in tutto, sempre e in ogni cosa. Il resto il cuore lo impara per l'esperienza. Allora, applicatelo a voi stessi quando fate delle mancanze, quando fate dei peccati. È inutile che noi facciamo la lagna con noi stessi, ecco io sono così, sempre uguale, faccio sempre le stesse cose. È inutile fare la lagna. Se voi fate la lagna non uscite mai dai vostri difetti. La lagna vuol dire... scusate, fare la lagna. Invece dovete crucciarvi di non aver visto, di non aver colto le continue occasioni di sentire Dio, di incontrare Dio. Di quello dovete crucciarvi, non di voi che avete ancora quella mancanza, che fate sempre la stessa cosa e che la potete ripetere fino a 200 anni. Non fino a 100, fino a 200. Quando si potrebbe interpretare anche così, Gesù dice, no? Beati gli ultimi perché saranno i primi. Io lo applico a questa cosa. Allora, quando voi fate la lagna di voi stessi, è perché in qualche modo con le vostre stupidaggini o comunque con i vostri peccati, voi perdete di valore, perdete di importanza, perdete di bellezza. Questo vi dispiace, non che voi siate dispiaciute che noi diciamo che offendiamo il Signore, che poi non so neanche bene cosa intendete voi per offendere il Signore, comunque non questo, no? Ma tutto è basato su di noi. Allora, se tutto è basato su di noi, vuol dire che noi stiamo continuamente alimentando le nostre pretese. Più alimentate le vostre pretese, più attivate le vostre paure. Se attivate le vostre paure, tutto di fondo è negativo. Voi è come dovete fare, non so, tipo per una strada, no? E c'è un gruppo di persone che vi spinge indietro e voi da soli pensate di andare avanti. Ma come fate? È impossibile. Allora, se si abbandona questo, quindi beati gli ultimi, come dire, non ho importanza, non sono bello. E allora? È il Signore, forse che guarda una più bella e l'altra più brutta? Forse che guarda, non si rivela a tutti, non cerca proprio chi è brutto, chi è cattivo, perché anche lui possa godere, il suo amore non è così? E perché non ci convinciamo di questo? Perché lo viviamo continuamente nel confronto. Cioè, attiviamo le nostre paure di non essere importanti. Attiviamo continuamente le paure di di non essere accolti. Oltretutto ci mettiamo nella posizione di giudicare Dio che non è venuto a noi. Oltretutto, ecco, tutto questo mondo, diciamo, affettivo, sentimentale, ci rovina, ci impedisce il cammino spirituale. E noi dovremmo poco a poco cercare di scioglierlo. E non si scioglie cercando di fare le cose buone, si scioglie accogliendo le cose cattive con pace. In positivo, imparate a benedire, anche quando vi viene un pensiero cattivo, o voi giudicate malignamente, o uno vi pesta i piedi, eccetera. È come a dire: che cosa il Signore ha da insegnarmi? In che cosa mi istruisce? In questa circostanza, cosa ho da imparare rispetto al dono che Dio fa di sé a me? Se voi attivaste questa dimensione profonda, positiva, voi vivreste continuamente le mille opportunità della giornata in funzione di godere l'amore del Signore. E non vi perdete più in quelle miriadi di pretese che ci bloccano, che ci impediscono, che ci fanno piccoli, piccoli, ma non beati piccoli. Piccoli nel senso di meschini, piccoli nel senso di, per esempio, non so, a volte, no? In una comunità, uno vive sempre nell'angolo, no? Perché non può, no? Sempre nell'angolo, però è sempre pronto a voler fare le cose più in vista. Quando viene l'occasione, no, rifiuta. Perché? Ha sempre timore. Allora, sono tutte occasioni con le quali il Signore ci istruisce. Non essere contraddittorio nel tuo sentire. Non alimentare i tuoi desideri con le tue paure. Allarga il cuore, accogli il dono di Dio più in semplicità. E a poco imparerai a benedire, a ringraziare, a non dipendere né dalle tue paure né dalle cattiverie degli altri. Questa sarebbe la seconda dimensione. E poi la terza, che è un po' la vera giustificazione, diciamo, a livello proprio di comprensione di queste due, è quello che io chiamo è la direzione del movimento interiore. Allora qui gioca un po' anche in fondo la superficialità delle nostre formazioni, sia da quando eravamo piccole fino anche quando siamo grandi. Allora pensate a questa, sembra una banalità, no? Allora, Dio è l'Altissimo. Può salire più in alto di lui? Cominciate a dubitare. Può salire più in alto? Sì, se scende. Allora, Dio, per mostrare la sua grandezza, scende. Dio, che è l'Altissimo, scende. Tanto tutto il mistero dell'incarnazione. L'uomo, che è chiamato a salire a Dio, vuole invece salire, ma per salire a Dio occorre stare nello stesso movimento della grandezza di Dio che si rivela al cuore dell'uomo, cioè lui scende. Allora pensate a questa, è un'immagine un po' banale, no? Allora, al peccato di Adamo, che noi, diciamo così, nella tradizione immaginiamo la famosa mela, eccetera, no? Allora, un antico racconto immagina che per prendere la mela è salito sulla pianta, no? E quando il Signore dice: cosa fai? Allora si è reso conto, ma non è sceso dalla pianta, è ancora là. Invece il Signore, quando è venuto alla ricerca dell'uomo facendosi uomo, è andato ai piedi della pianta. Se l'uomo vuol trovare il Signore, deve scendere. se sale non trova nessuno. Allora il scendere corrisponde a quell'espressione che usa Paolo: state sottomessi a tutti, state sottomessi a tutti. Se voi attivate quella dimensione positiva di cui dicevo prima, l'essere sottomessi a tutti vi garantisce l'incontro con il Signore, che per essere l'Altissimo si abbassa. Questo corrisponde anche al nostro cuore, perché solo abbassandosi il cuore si allarga e gode dell'amore misericordioso e di Dio e per il prossimo. Pensate per esempio alla scena dell'ultima cena, quello del Gesù che lava i piedi, che abbiamo anche sentito commentare, no? Da Tonino, da un signore. Allora, noi al massimo immaginiamo questo gesto di Gesù sia come una condiscendenza sua o comunque come un modello che noi dobbiamo imitare, ma non è questo il senso. Quando arriva davanti a Pietro e Pietro dice assolutamente, per convincerlo cosa deve dire? Non avrai parte con me. Allora Pietro dice no, appunto. Allora quel non aver parte con me è legato a voi condividere i segreti di Dio? Fai questo. Non si può umiliarsi davanti a un fratello se tu non godi della visione positiva che questo comporta. Se tu non godi del mistero di Dio che così si è mosso e si muove, tu non puoi umiliarti. E se riesci a umiliarti perché ti imponi, guai a te. Perché non solo non otterrai dolcezza, ma ne farai un motivo in più per accusare quando gli altri si muoveranno in modo, diciamo, cattivo o non bello. Cosa serve fare un gesto bello che ti giustifica in peccati ulteriori? Non serve a nulla. Allora, e questo non avrai parte con me allude al fatto che il Signore illustra il movimento che apre alla comunione con quanto di più segreto ha il suo cuore da comunicare, che è la grandezza dell'amore di Dio per i suoi figli. Quando io sto sottomesso ai miei fratelli, non è perché osservo un comandamento, o perlomeno materialmente, non è per questo, ma è perché ho così desiderio di partecipare al segreto di Dio che so che solo in quel modo io lo posso godere. Allora, ricordate anche quell'espressione quando siete davanti all'altare, no? e siete in preghiera e vi ricordate che un vostro fratello ha qualche cosa contro di voi, lascia e va a riconciliare. C'è un commento di un padre antico che dice non ti è richiesto di andare ad umiliarti davanti al fratello, ti è richiesto di godere del mistero dell'umiltà. Noi quasi, cioè non proprio mai, ma quasi mai godiamo di questo. Perché noi facciamo sempre riferimento a quel fondo di paura, di pretese, no? A quel fondo, diciamo, non luminoso. E quindi temiamo sempre di perdere qualcosa. Invece noi dovremmo muoverci nell'ottica di godere qualcosa, di guadagnare qualcosa. E avviene in questa ottica. Potrei più o meno concludere così. Allora, tutta la nostra formazione, soprattutto per chi ha oltre 60 anni, quindi io compreso, chi è sotto forse no, ma chi è sopra i 60 anni sa che tutta la formazione è stata impostata con cercare la perfezione, nel senso di seguire il Signore, no? Con la perfezione. Attenzione che il desiderio di perfezione non ha nulla a che vedere con la perfezione che è abbinata, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. È di tutt'altro genere, nel senso che spesso i nostri desideri di perfezione li facciamo pagare ai nostri fratelli. Vi faccio un esempio: una volta in un convento di clausura, era il periodo della Quaresima, e ho visto che c'era un certo nervosismo, no? Perché si attiva tutta una serie di penitenze, ma c'è un po' di nervosismo. Allora io ho guardato, osservato e poi ho fatto la mia punturina. C'era lì una sorella che conoscevo, no? Ha detto: facciamo un esempio. Tanto io sono sempre tranquillo, quindi non potevo parlare tranquillo. Sicuramente tu hai fatto, come dire, piena di zelo, inizia la Quaresima, facciamo come dire, la penitenza, eccetera. C'era una sorella però che come dire, non so, arrivava sempre tardi, no? Trascinava i piedi, va bene. E io vedevo che questa sorella friggeva. No? Ha fatto proprio l'esempio, dice, tutto quello zero lì non ti abilita a essere ancora più arrabbiata? E che senso ha allora? Allora, se lo zero per la mia perfezione devo farlo pagare come prepotenza o come dire, pretesa verso gli altri, che senso ha? Ricordo un altro esempio, sempre in un convento di clausura. Una sorella arrivava 5 minuti prima per la preghiera perché così si concentravano. Ma in quella comunità normalmente le sorelle arrivavano proprio 20 secondi prima di incominciare. E lei era arrabbiata, no? Era infastidita. Allora viene a confessarsi. E dico: ma quando tu arrivi qui per prepararti alla preghiera, non lo fai per il tuo Signore? E se quando arrivano le sorelle tu sei arrabbiato, cosa ti serve? Allora gli ho detto: non potresti fare così, tu sai già che le tue sorelle arrivano tardi, allora tu accoglile tutte e dici: ho scaldato il posto a tutte, quando arrivano hanno già il posto caldo. E si comincia a pregare, tu veramente hai preparato la preghiera. Non so se... Ecco, noi dobbiamo sfruttare continuamente le circostanze per cogliere la dimensione di accoglienza, misericordia, di modo da gustare i segreti di Dio e di inglobare tutti in questo. Questa è la perfezione. Ma noi non siamo stati abituati a vivere così. Meno. Penso che le più anziane mi possano confermare. Ma... questo però è il senso della perfezione. Volevo dire un'altra cosa, ma ho paura di bombardarvi troppo. Più che sufficiente questo. No?
Siamo resistenti.
Eh?
Siamo resistenti.
Avete la testa lunga. No, nel senso che davanti a questo movimento, no, noi siamo veramente confusi, perché se noi possiamo scoprire Dio è perché Dio si abbassa a noi. Guardate che questa è l'unica legge dell'amore, non ce n'è un'altra. Quando voi fate valere voi stessi anche nell'amare, l'accento è su voi che amate, non sull'amore che avete. Agli altri arriva il fastidio dell'occupazione del posto del vostro io, non arriva l'amore. Invece nella vita occorre che arrivi l'amore. E l'amore non è il vostro, ma è l'amore che voi avete accolto, che fate splendere e che è condiviso anche dall'altro. Come religiosi, noi siamo chiamati a far splendere l'amore del Signore, non a dare il nostro amore a tutti. Se splende, splende per tutti e anche per noi. Se no, noi accentuiamo quel noi, col tempo l'amore scema, diminuisce e resta sempre più noi, con le nostre paure, con le nostre pretese, e diventiamo aspri. Ha senso? Non ha avuto senso. Allora applicate tutte le volte che vi pentite dei vostri peccati, quando fate l'esame di coscienza, quando andate a pregare, si tratta di entrare in questo movimento di abbassarsi, in questo movimento di accondiscendenza all'umanità, come il Signore ha mostrato per rivelare la grandezza del suo amore. Allora anche voi lo gustate e lo farete gustare. E perdete tutte quelle, come dire, che poi sono proprio paure, tutte quelle paure di non valere, di non contare, di non ricevere, come dire, no? Il bene da parte degli altri, no? Cioè sempre voi al centro, ma non voi la parte bella, voi la parte paurosa, voi i sentimenti di paura. Non vale la pena vivere così. Aggiungo anche che ogni fatica che voi fate non si perde, riceverete. Il guaio è che qui però non gustate nulla, e noi vorremmo gustare anche qua, credo, non solo dopo. Non è così? Basta. Cioè, buon cammino a tutti. Anzi, a continuare questo. Perdonate. Voi siete tante, vale di più la vostra. Vale di più la vostra, ormai le mie pecorelle aumentano. Però, no, ma al fondo, io adesso al di là, vi faccio anche battuti così, ma al di là, veramente, no, la, diciamo così in generale, la vita spirituale è assai più semplice di quello che noi immaginiamo. Ma è di quella semplicità che si ottiene solo abbassandosi. Ma non che io mi abbasso perché ricevo il comando di farlo, perché è l'unico modo per godere quello che viene da Dio. E il nostro cuore, che è fatto sulla misura di Dio, così lo gode. E non ci è richiesto né successi, né di risolvere i problemi, né di sistemare le questioni della vita. Perché siamo anche in un'epoca che non si tratta di sistemare, si apriranno sempre più problemi. La testimonianza che noi daremo è che, immersi nei problemi fin qui, siamo persone gioiose e luminose. Punto. Grazie. Cazzo, metti anche la foto.